La magia del vello funziona troppo bene. Fu uno dei pomeriggi più felici che avessi mai trascorso al campo, a dimostrazione del fatto che uno non sa mai quando il proprio mondo sta per crollare a pezzi. Grover annunciò che avrebbe trascorso il resto dell'estate con noi prima di riprendere la sua ricerca di Pan. Era riuscito a non farsi ammazzare e ad aprire la strada ai futuri cercatori, e i suoi capi del Consiglio dei Satiri Anziani ne erano rimasti così impressionati che gli avevano concesso una licenza di 2 mesi e un flauto nuovo di zecca. L'unica cattiva notizia: Grover insisteva a suonare quel benedetto flauto per tutto il pomeriggio e le sue abilità musicali non erano migliorate molto. Suonava YMCA e le piante di fragole cominciavano a impazzire, attorcigliandosi ai nostri piedi come se tentassero di strangolarci. Non potevo biasimarle. Grover si offrì di sciogliere il collegamento empatico, ora che eravamo faccia a faccia, ma io gli dissi che per me era scontato che lo tenesse, se per lui andava bene. Lui mise giù il flauto e mi guardò stupito. «Ma così, se io finisco di nuovo nei guai, sarai in pericolo, Percy, potresti morire!» «Se finisci di nuovo nei guai, voglio saperlo. E verrò di nuovo ad aiutarti, amico. Non potrei chiedere di meglio.» Alla fine, accettò di non interrompere il collegamento e tornò a suonare YMCA alle fragole. Non avevo bisogno di attivare un collegamento empatico con le piante per capire come si sentivano. Più tardi, a lezione di tiro con l'arco, Chirone mi prese da parte e mi disse che aveva sistemato le cose con la Meriwether. La scuola non mi riteneva più responsabile della distruzione della palestra. La polizia non mi stava più cercando. «Come ci è riuscito?» chiesi. I suoi occhi scintillarono. «Ho soltanto suggerito che i mortali avessero visto qualcosa di diverso quel giorno. Un'esplosione nell'impianto del riscaldamento che non era colpa tua. E se la sono bevuta? Ho manipolato la foschia. Un giorno, quando sarai pronto, ti mostrerò come si fa. Significa che il prossimo anno potrò tornare alla Meriwether?» Chirone inarcò le sopracciglia. «Oh, no, ti hanno espulso lo stesso. Il preside, il signor Bonsai, ha detto che avevi... com'erano le parole esatte? Ah, sì, un karma negativo che disturbava l'aura educativa della scuola. Ma non sei nei guai dal punto di vista legale, per il sollievo di tua madre. Oh, a proposito di tua madre...» Staccò il cellulare dalla faretra e me lo passò. «È ora che la chiami.» La parte peggiore fu l'inizio, quella del «Percy Jackson, cosa ti è passato per la testa? Hai la minima idea di quanto mi hai fatto preoccupare sgattaiolare via dal campo senza permesso per andartene in giro a compiere imprese pericolose? Mi hai fatto morire dalla paura, eccetera?» Ma alla fine si fermò a riprendere fiato. «Oh, ma sono così contenta che tu sia sano e salvo.» È questa la cosa fantastica di mia madre. Non riesce a restare arrabbiata a lungo. Ci prova, solo che non è proprio da lei. «Mi dispiace, mamma», le dissi. «Non ti spaventerò più. Non promettermi una cosa del genere, Percy. Sai molto bene che le cose non potranno che peggiorare.» Cercò di dirlo con noncuranza, ma capì che era molto scossa. Volevo dire qualcosa per tirarla su di morale, però sapevo che aveva ragione. Ero un mezzo sangue, avrei sempre fatto cose che la spaventavano. E crescendo, i pericoli sarebbero soltanto aumentati. «Potrei venire a casa per un po'?» proposi. «No, no, resta al campo. Addestrati, fai quello che devi fare. Però, verrai a casa per il prossimo anno scolastico?» «Ma sì, certo, se ci sarà una scuola disposta ad accettarmi.» «Oh, troveremo qualcosa, caro», sospirò mia madre. «Un posto dove ancora non ci conoscono.» Quanto a Tyson, i ragazzi del campo lo trattavano come un eroe. Sarei stato contentissimo di averlo come coinquilino per sempre, ma quella sera Mentre eravamo seduti su una duna di sabbia affacciata sullo stretto di Long Island, fece un annuncio che mi spiazzò. «Stanotte ho sognato papà», disse. «Vuole che vada a trovarlo?» Mi chiesi se non stesse scherzando, ma Tyson non era capace. «Poseidone ti ha mandato un messaggio in sogno?» Lui annuì. «Vuole che vada sott'acqua per il resto dell'estate, per imparare a lavorare nelle fucine dei ciclopi. L'ha chiamato un tirocinio. Un tirocinio? Sì. Ci misi un po' a metabolizzare quell'informazione. Lo ammetto, ero un po' geloso. Poseidone non mi aveva mai invitato sott'acqua, ma poi pensai: Tyson se ne va. Così all'improvviso? Quando parti? Chiesi. Ora. Ora? Nel senso di... ora, ora? Ora. Scrutai le onde sullo stretto. L'acqua scintillava delle luci rosse del tramonto. «Sono felice per te, campione», riuscii a dire. «Sul serio. È difficile lasciare il mio nuovo fratello», replicò lui con un tremito nella voce. «Ma io voglio costruire le cose. Armi per il campo. Vi serviranno». Purtroppo, sapevo che aveva ragione. Il bello non aveva risolto tutti i nostri problemi. Luke era ancora là fuori, a radunare un esercito a bordo della principessa Andromeda. Crono si stava ancora riformando nella sua bara d'oro. Alla fine, avremmo dovuto affrontarli. «Costruirai le armi migliori del mondo», dissi a Tyson. Sollevai il mio orologio con orgoglio. «E scommetto che diranno anche l'ora esatta!» Tyson tirò su col naso. «I fratelli si aiutano. Tu sei mio fratello», dissi. «Non ci sono dubbi». Mi diede una pacca così forte sulle spalle che per poco non mi mandò al tappeto. Poi si asciugò una lacrima sulla guancia e si alzò. «Usa bene lo scudo». «Lo farò, campione. Ti salverà la vita un giorno». Dal tono pratico e sicuro con cui lo disse, mi chiesi se con quel suo occhio di ciclope non potesse vedere il futuro. Scese in spiaggia e fischiò. Arcobaleno, l'ippocampo, spuntò fuori dall'acqua. Li guardai galoppare via insieme verso il regno di Poseidone. Quando furono spariti, abbassai gli occhi sul mio nuovo orologio. Pigiai il pulsante e lo scudo roteò fuori in tutta la sua ampiezza. Sbalzate nel bronzo, c'erano delle figure nello stile dell'antica Grecia, scene delle nostre avventure estive. C'era Annabeth che accoltellava il lestrigone a palla prigioniera, io che combattevo i tori di bronzo sulla collina mezzo sangue, Tyson che cavalcava arcobaleno verso la principessa Andromeda, la CSS Birmingham che sparava le sue palle di cannone contro Cariddi. Accarezzai l'immagine di Tyson che combatteva contro l'Idra, con una scatola di ciambelle tenuta alta con la mano. Mi rattristai. Sapevo che Tyson se la sarebbe spassata un mondo sotto l'oceano, mentre io avrei sentito la mancanza di ogni cosa di lui. L'ammirazione che aveva per i cavalli, il modo in cui sapeva aggiustare le bighe o accartocciare il metallo a mani nude, e la sua capacità di annodare insieme i cattivi di turno. Avrei perfino rimpianto il suo russare da terremoto nella branda accanto alla mia per tutta la notte. «Ehi, Percy!» Mi voltai. Annabeth e Grover erano in cima alla duna. Forse mi era entrata un po' di sabbia negli occhi perché mi veniva da strizzare le palpebre. «Tyson», gli dissi, «è dovuto...» «Lo sappiamo», rispose Annabeth piano. «Chirone ce l'ha detto». «Le fucine dei ciclopi?» Grover rabbrividì. «Dicono che la mensa sia terribile, non fanno nemmeno le encilada». Annabeth mi tese la mano. «Muoviti, testa d'alghe, è ora di cena». Tornammo al padiglione della mensa insieme, soltanto noi tre, come ai vecchi tempi. Una tempesta infuriò per tutta la notte, ma aggirò il campo mezzo sangue come al solito. I fulmini lampeggiavano all'orizzonte, le onde flagellavano la costa, però non una sola goccia cadde nella nostra valle. Grazie al vello eravamo di nuovo protetti, sigillati entro i nostri confini magici. Eppure, facevo ancora dei sogni inquieti. Udivo Crono che mi provocava dalle profondità del Tartaro. Polifemo se ne sta accecato nella sua caverna, piccolo eroe, convinto di avere ottenuto una grande vittoria. Tu credi di ingannarti di meno? La risata gelida del titano riempiva il buio. Poi il mio sogno cambiò. Stavo seguendo Tyson sul fondo del mare, alla corte di Poseidone. Era una grande e splendida sala piena di luce azzurra, con il pavimento di perle incastonate. E lì, su un trono di corallo, sedeva mio padre, vestito come un semplice pescatore, con dei pantaloncini color khaki e una maglietta scolorita. Guardai la sua faccia abbronzata, segnata dal sole e dalle tempeste, e i suoi profondi occhi verdi. E lui pronunciò due parole. Tieniti forte. Mi svegliai di soprassalto. Qualcuno stava bussando alla porta. Grover si precipitò dentro senza aspettare il permesso. Percy, balbettò. Annabeth, sulla collina. Lei. Dall'espressione dei suoi occhi capii che si trattava di un evento terribile. Annabeth era di guardia quella notte per proteggere il vello. Se era successo qualcosa. Mi strappai le lenzuola di dosso, il sangue come acqua gelata nelle vene. Mi vestii alla rinfusa, mentre Grover cercava di mettere insieme una frase compiuta, ma era troppo sbigottito, troppo senza fiato. È distesa lì! È distesa lì! Corsi fuori e attraversai il campo come un razzo, con Grover alle calcagna. Albeggiava appena, ma tutti sembravano in agitazione. Si stava spargendo la voce. Era successo qualcosa di grosso. Un gruppetto stava già salendo la collina. Satiri, ninfe ed eroi in un bizzarro miscuglio di armature e pigiami. Udii scalpitare degli zoccoli di cavallo e Chirone ci raggiunse al galoppo. «È vero?» chiese a Grover. Grover riuscì soltanto ad annuire, con un'espressione stordita. Provai a chiedere cosa stava succedendo, ma Chirone mi prese per il braccio e mi sollevò senza nessuno sforzo sulla groppa. Insieme ci precipitammo in cima alla collina Mezzosangue, dove aveva cominciato a radunarsi una piccola folla. Mi aspettavo che il vello fosse sparito, ma era ancora là e luccicava alle prime luci dell'alba. La tempesta si era interrotta e il cielo era rosso sangue.
«Maledetto il re dei titani!» esclamò Chirone. «Ci ha ingannato un'altra volta!
Si è dato un'altra possibilità di controllare la profezia!»
«In che senso?» chiesi.
«Il vello!» disse. «Il vello ha funzionato troppo bene!» Continuammo ad avanzare e il capannello si aprì per lasciarci passare. Lì, ai piedi dell'albero, c'era una ragazza svenuta. Un'altra ragazza, vestita in armatura greca, era inginocchiata accanto a lei. Sentii il sangue tuonare nelle orecchie. Non riuscivo a pensare in modo lucido. Annabeth aveva subito un attacco? Ma perché il vello era ancora là? L'albero sembrava in perfetta forma e traboccava di salute, avvolto dall'essenza del vello d'oro.
«Il vello ha guarito l'albero», spiegò Chirone, la voce esausta. «Ma il veleno non è stata l'unica cosa che ha espulso».
Allora mi resi conto che Annabeth non era la ragazza distesa a terra. Lei era quella in armatura, inginocchiata accanto all'altra. Quando Annabeth ci vide, corse subito da Chirone.
«È... lei... lì... all'improvviso!»
Le grondavano gli occhi di lacrime,
ma io ancora non capivo. Ero troppo agitato per raccapezzarmi. Saltai giù dalla groppa di Chirone e corsi verso la ragazza svenuta. Chirone gridò: «Percy, aspetta!» Mi inginocchiai al suo fianco. Aveva i capelli corti e neri e le lentiggini sul naso. La corporatura era snella e forte, da fondista, e i vestiti erano una via di mezzo fra il punk e il goth: una maglietta nera, un paio di jeans neri strappati e un giubbotto di pelle con le spille di band che non avevo mai sentito nominare. Non era una ragazza del campo. Non mi sembrava appartenere a nessuna delle case. Eppure, avevo la strana sensazione di averla già vista.
«È vero»,
mormorò Grover, con il fiato grosso dopo la corsa fatta per salire sulla collina.
«Non posso crederci».
Nessun altro si avvicinò alla ragazza. Le misi una mano sulla fronte. La pelle era fredda, ma mi sentii formicolare le dita come se scottassero. «Le servono nettare e ambrosia», dichiarai. Era chiaramente una mezzosangue, che fosse del campo oppure no. Mi era bastato toccarla una sola volta per avvertirlo. Non capivo perché tutti fossero così spaventati. La presi per le spalle e la sollevai a sedere, posandole la testa sulla mia spalla.
«Muovetevi!» gridai agli altri. «Che vi prende, gente? Portiamola alla casa grande!»
Non si mosse nessuno, nemmeno Chirone. Erano tutti troppo sbigottiti. Poi la ragazza fece un respiro tremante, tossì e aprì gli occhi. Le iridi erano di un blu stupefacente, elettrico. Mi fissò sbalordita, con gli occhi atterriti, e rabbrividì.
«Chi?»
«Mi chiamo Percy», dissi. «Adesso sei al sicuro».
«Ho fatto un sogno stranissimo. Va tutto bene?» «Sto morendo».
«No», la rassicurai. «Stai bene. Come ti chiami?» Fu allora che capii. Prima ancora che lo dicesse. Gli occhi blu della ragazza si inchiodarono nei miei e io compresi il senso dell'impresa del vello d'oro. L'avvelenamento dell'albero. Tutto. Crono l'aveva fatto per aggiungere un pezzo alla scacchiera, per darsi un'altra possibilità di controllare la profezia. Perfino Chirone, Annabeth e Grover, che avrebbero dovuto festeggiare quel momento, erano scioccati, pensando a cosa potesse significare per il futuro. Mentre io tenevo fra le braccia una persona che era destinata a essere una mia grande amica, o forse la mia peggiore nemica.
«Io sono Talia», disse la ragazza, «figlia di Zeus».